Obviously, the war in Iraq was a big, fat mistake, all right? Now, you can take it any way you want, and it took Jeb Bush, if you remember, at the beginning of his announcement, when he announced for president, took him 5 days. He went back. It was a mistake. Took him 5 days before his people told him what to say, and he ultimately said it was a mistake. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake.
So
George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East.
But so you still think he should be impeached?
I think it's my turn, isn't it?
You do whatever you want. You call it whatever you want. I want to tell you, they lied. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction.
Okay, all right.
Rieccoci con una nuova cronaca dell'interregno, dove si esplorano i territori che stanno fra il già e il non ancora. Nella prima puntata abbiamo evocato la crisi del multilateralismo che caratterizza attualmente le relazioni internazionali. Oggi vi ritorneremo da un'angolazione differente, quella della forza militare statunitense, della spesa pubblica che la sostiene e del vasto settore economico votato al suo equipaggiamento. La sommaria descrizione dell'attuale corsa agli armamenti presentata nella scorsa puntata sarebbe in effetti monca se non ci soffermassimo un poco su quello che accade nel paese ancora dominante nella bilancia di potenza su scala mondiale. La sua superiorità quanto a potenza di fuoco, che esprime a suo modo un'analoga superiorità economica, per quanto ridimensionata, è empiricamente constatabile nella pervasività della presenza militare americana nel mondo, fatta di circa 800 basi militari distribuite su almeno una quarantina di paesi, a fronte della quale è poca cosa quella russa in 8 paesi e quella cinese in 2. Una tale proiezione nello spazio è resa possibile da un budget per la spesa militare di 700 miliardi di dollari all'anno, che corrisponde a più di un terzo delle spese militari a livello mondiale. Su questi 700 miliardi annui, circa 160 sarebbero diretti al mantenimento delle basi militari americane all'estero. Per ciò che concerne il costo complessivo delle operazioni militari condotte dagli Stati Uniti dall'11 settembre 2001 alla fine del 2018, la cifra si aggira intorno ai 5.900 miliardi di dollari. Viene allora spontaneo chiedersi come gli Stati Uniti abbiano potuto e possano ancora sostenere spese militari così onerose. Per quanto non sia l'unico fattore in gioco, la risposta si trova in buona parte nello smisurato indebitamento dello Stato federale, passato da 5.700 miliardi di dollari nel 2000 a 22 miliardi nel 2019. È qui necessario fare un breve excursus e rievocare la svolta dei primi anni 70, quando la supremazia economica e geopolitica americana dovette riconfigurarsi da una posizione anteriore di creditore mondiale ad una inedita posizione di debitore mondiale. Da lì in poi, un gran numero di paesi furono sollecitati o costretti a finanziare il debito pubblico americano. Secondo i dati di giugno 2019, l'ammontare complessivo dei buoni del tesoro americani detenuti da paesi esteri è di circa 6.600 miliardi di dollari, i cui maggiori detentori sono attualmente il Giappone con 1.222 miliardi, la Cina con 1.112 miliardi e il Regno Unito con 341 miliardi. Tra gli altri creditori dello Stato federale troviamo la Federal Reserve, vari enti per la previdenza sociale e fondi pensione, investitori privati e piccoli risparmiatori. 1961, in un famoso discorso di fine mandato, il presidente Eisenhower metteva in guardia contro i pericoli di un'eccessiva influenza da parte del complesso militare-industriale sulla vita politica del paese. All'epoca, la parte del budget consacrata alle spese militari era, in dollari costanti, meno della metà di quella odierna. Da allora, il complesso militare-industriale è sicuramente cresciuto in termini assoluti, ma il suo peso è diminuito come percentuale relativa del prodotto interno lordo. Ciò non è necessariamente in contraddizione con il fatto che esso abbia effettivamente acquisito una grande influenza politica. Soprattutto, esso ha potuto intascare plus profitti sempre più lauti, imponendo prezzi di monopolio e tempi biblici per venire a capo dei progetti intrapresi. Prezzi di monopolio e tempi biblici che lo Stato federale tollera ancora, anche grazie ai buoni del tesoro spazzatura rifilati a mezzo mondo. Basti citare il caso dell'aereo da combattimento F-35, la cui realizzazione ha accumulato diversi anni di ritardo e costi stratosferici. Ma se l'F-35 è alla fine entrato in commercio, vari altri progetti sperimentali che hanno assorbito miliardi di dollari sono stati abbandonati o si sono rivelati non all'altezza delle promesse e del denaro investito. Lo Stato federale non è comunque l'unica vittima dei prezzi di monopolio che imprese come Lockheed e Northrop possono imporre. Tutti i paesi della sfera di influenza americana sono tenuti, chi più chi meno, a restare fedeli a queste imprese quando si riforniscono in armamenti e anche in molti servizi connessi come l'addestramento e la manutenzione. Per citare qualche esempio, ne sanno qualcosa la Turchia come l'Arabia Saudita, l'Italia come il Giappone. Anche l'esternalizzazione di attività di intervento attivo, di logistica militare ed intelligence ha contribuito a far crescere i costi ed è stata allo stesso tempo una manna per le imprese coinvolte. Ai tempi della guerra in Iraq, la presenza sul campo della società Blackwater, ad esempio, è arrivata a contare 160.000 uomini per un costo complessivo 5 o 6 volte maggiore rispetto a quello risultante dall'utilizzo di soldati dell'esercito. Ad ogni latitudine, dunque, che si tratti di piccole o di grandi opere, di eserciti o di concessioni autostradali, è sempre vero quell'adagio che dice pubblica utilità uguale cuccagna privata. Ma c'è un limite oltre il quale la cuccagna privata taglia il ramo su cui è seduta. Le rendite di posizione delle imprese che si iscrivono nel complesso militare industriale americano vanno ormai a detrimento dell'efficacia. Se da un lato gli USA mantengono un'indiscutibile supremazia dal punto di vista dell'arma atomica, non è certo che ciò sia altrettanto vero per conflitti più convenzionali. Le tensioni crescenti che gli USA esacerbano attraverso il nuovo containment dai paesi baltici al mare della Cina meridionale, passando per Hormuz, potrebbero sfociare in brutte sorprese qualora si dovesse giungere a scontri militari aperti. Giacché dietro l'ideologia volta a giustificare il nuovo containment, che ripropone con poche varianti il ritornello della minaccia sovietica ai tempi della Guerra Fredda, c'è anche la realtà della risposta al nuovo containment, in particolare quella degli hardware militari russi, decisamente meno costosi e, secondo un gran numero di analisti, sempre più competitivi. Il 1 febbraio 2019 gli Stati Uniti hanno formalmente ritirato la loro adesione al trattato INF sui missili nucleari a medio raggio. 20 giorni dopo, Putin in persona presentava in una conferenza stampa il missile ipersonico Avangard. D'altra parte, l'insostenibilità sul medio termine del debito pubblico americano imporrà anch'esso una razionalizzazione del complesso militare-industriale. Che il debito pubblico americano non abbia vocazione ad essere rimborsato, non al 100% in ogni caso, lo ha ben compreso la Russia, che dal dicembre 2017 al maggio 2018 ha ridotto le sue riserve in Treasury Bonds da circa 102 miliardi di dollari a soli 15 miliardi, per una diminuzione complessiva dell'84%. Anche la Cina, secondo detentore estero del debito americano, da qualche tempo cerca di ridurre le sue riserve in treasury bonds. Anche in Giappone, probabilmente, a qualcuno non dispiacerebbe che il governo si muovesse in questa direzione, ma i circa 50.000 militari presenti sul suolo giapponese bastano come deterrente. Infine, si tratterà per l'industria militare americana di sganciarsi e ritrovare una certa impermeabilità rispetto alle economie dei paesi con cui le prospettive di escalation militari sono più probabili. Risale a qualche settimana fa la notizia secondo cui il Ministero dell'Interno americano avrebbe deciso di sospendere l'utilizzo di circa 800 droni, vuoi perché costruiti in Cina, vuoi perché includenti componentistica di fabbricazione cinese. Se la prospettiva di un conflitto militare aperto fra Stati Uniti e Cina dovesse avverarsi, essa sarà allo stesso tempo prodotto e fattore del cosiddetto decoupling fra le loro rispettive economie. La sinergia asimmetrica fra l'una e l'altra è stata un tratto caratterizzante della mondializzazione, nel processo di demondializzazione di cui stiamo vedendo gli albori. L'attrazione diviene repulsione, la famosa dialettica, trasformazione di ogni cosa nel suo contrario, non è un'opinione. Resta invece aperto il problema di chi sarà l'agente di queste trasformazioni. Donald Trump verrà rieletto o sarà invece la sinistra del Partito Democratico? Troppo presto per fare previsioni, ma notiamo di passaggio la durezza degli attacchi di Bernie Sanders nell'attuale campagna per le primarie contro certi poteri forti la cui critica è tabù negli Stati Uniti, tra cui anche il complesso militare industriale. Per oggi è tutto. Nella prossima cronaca dell'Interregno cambieremo radicalmente argomento e parleremo di stampanti 3D. Per chi nel frattempo volesse approfondire la questione dei rapporti fra Cina e Stati Uniti, ad uso degli anglofoni consigliamo l'articolo di Susan Watkins, America vs. China, sul numero 115 della New Left Review di gennaio-febbraio 2019 e un documento dell'Oxford Institute for Energy, US-China, The Great Decoupling, del luglio 2019. Ciao e alla prossima!